Siamo tornati sempre con voi nel corso del pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
E allora, pronti perché abbiamo ancora tante cose da affrontare. Allora, intanto vado a recuperare subito Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ciao ragazzi, ben trovati di nuovo.
Ci siamo, grazie.
Allora, intanto ciao, Daniele, news, Cialanoglu non convocato, e quindi sì, questa era una cosa che si sapeva, diciamo, ed era molto nell'aria, resta da piano a lavorare. Poi c'è un problema anche per Matteo Pessina, una lesione muscolare, le ultime ore relative appunto ai campi. E rimango un attimo sull'Inter che gioca d'anticipo e quindi non può sbagliare, parliamoci chiaro, visto com'è il quadro della giornata.
Certo. Dove
non è una partita facile,
che l'Inter possono vince. Perdere punti, sia anche il Napoli può, magari può, no? Perdere punti, perché questa Roma
qualcuno perde i punti da questi due
incognito, no? Sì. Coranieri arriva a Napoli non si sa come, quindi poi magari la vince, però insomma l'Inter deve fare il suo, sono d'accordo. Mm-mm. Non deve sbagliare. Senza Cialanoglu in questo momento non sarà facile, perché Verona gioca in casa un calcio molto aggressivo e quindi deve stare attento. Però insomma, le partite dopo la sosta nascondono sempre delle insidie, ma credo insomma l'Inter ce la debba fare, sono d'accordo con te.
Mi rifiuto di pensare ad un passo falso dell'Inter, con tutto il rispetto per il Verona, perché poi le partite sono sempre da giocare, non sono mai decise a tavolino, ci mancherebbe. Certo. Però è chiaro che l'Inter, vedendo il calendario, gioca prima, deve mettere pressione alle altre, cioè può vincere. Adesso vedete un po' che fate voi. Io intanto ho vinto, mi prendo tre punti. Obbligo della vittoria. E poi vi chiedo una cosa su un giocatore che è del Verona. E Massimo, non ci sono dubbi qua, no? Gioca d'anticipo l'Inter per prendere tre punti.
Beh, sicuramente l'Inter è favorita e vincerà. Perché è più forte, perché comunque deve vincere e questo succederà. Poi, tra virgolette, questa vittoria può mettere un po' di pressione, ma sicuramente è una settimana dove l'Inter può riuscire ad uscirne con dei vantaggi, perché le altre hanno dei scontri diretti. Lei gioca una partita sicuramente difficile, ma diciamo che i valori sono comunque nettamente sproporzionali, e quindi secondo me l'Inter vincerà e prenderà punti inevitabilmente su qualche squadra.
Garbo?
Sì, sembra una giornata favorevole all'Inter, visto appunto i confronti diretti che ci sono. Io credo che l'Inter non possa avere problemi contro il Verona, che insomma ultimamente non sta giocando un grandissimo calcio, affatica molto, è ripiombato proprio in fondo alla zona retrocessione quasi, e quindi penso che l'Inter anche senza Cialanoglu sia nettamente superiore al Verona e non avrà problemi, penso, a vincere al Bentegodis. Se invece non dovesse vincere, allora sarebbe una grandissima sorpresa.
Sì, sarebbe la sorpresa. Tra l'altro, Stefano, oggi leggevo che c'è un assalto a Belayen, il centrocampista del Verona, che in prospettiva piace all'Inter. È chiaro che è difficile pensare ad un sostituto di Cialanoglu in questo momento.
È impossibile immaginarlo.
Però ecco, c'è un'attenzione su questo.
Serve altro, serve dare entusiasmo.
Poi bisogna muoversi anche prima.
Un'alternativa fresca. Non che Aslani non sia all'altezza della situazione. Lo scorso anno, secondo me, in alcuni frangenti è stato molto utile, ha fatto bene. Quest'anno sta avendo più delle difficoltà, ma è un Inter diverso, abbiamo detto, per tanti motivi, soprattutto per un filtro che non... insomma fa fatica a manifestarsi durante le partite in mezzo al campo, prende tanti gol, però è un Inter che sta lì, e quindi dare anche un'alternativa fresca, diversa. Lui è piccolino, però è veramente molto aggressivo, ha grande personalità, mi piace molto come gioca.
Sì, c'è questo interesse.
Ha sempre un'interpretazione positiva alla partita che fa, poi può giocare bene, può giocare male, però è uno molto positivo, non ha paura di niente, è molto coraggioso nonostante sia minuto di fisico, insomma. Piccolino.
Ci credete al volo, poi passiamo alla Roma, che la coppia d'attacco sarà Thuram Taremi, Massimo, oppure gioca Lautaro, che dici? O lo preserva?
Su questa partita?
Sì, contro il Verona, che dici?
Lautaro è un punto di riferimento per la squadra, per la società, è il loro capitano, quindi sicuramente lo potrebbe, cioè lo può preservare per la partita. Poi
dici per la Champions, gli può dare un po'.
Sì,
poi Taremi, insomma, dovrà dare pure un segnale, no? Perché ad oggi tanta attenzione attesa, sì. Però non è che abbia fatto faville, insomma, no?
È un ottimo giocatore.
Sì,
però...
tu l'hai sempre detto, però ancora...
Ha fatto un buon inizio, poi è scomparso.
Tu ci credi che non gioca Taremi a Verona? Oppure alla fine si affida alla Tula?
Ma tutto è possibile, che c'è Interlipsia?
Sì.
Ma insomma, il Toro sarà un momento positivo, il nazionale segna, l'Inter proprio nel cuore, scolpita nel cuore, secondo me vuole giocare.
Tu dici che alla fine
poi magari lo toglie. No, ti so dire. Poi, corsa, è successo quando? Lo scorso anno fece 4 gol dalla panchina a Salerno? Entrò e fece in mezz'ora 4 gol, no?
Quindi memoria non potrebbe entrare.
Potrebbe stare.
Che dici Daniele Garbo, poi andiamo alla Roma?
Ma... lui ha fatto un gol straordinario con l'Argentina, sì. Un gol bellissimo.
Ha raggiunto Maradona.
Ha raggiunto Maradona, quindi sicuramente sta molto bene dal punto di vista diciamo così mentale. Però ha comunque fatto una traversata oceanica, ha giocato queste partite in Sud America. Può darsi pure che Inzaghi pensi di risparmiarlo, perché poi c'è la partita con l'Ipsia che è molto importante, e dargli un po' di respiro, ecco, non lo so, però francamente non sono nella testa di Inzaghi.
No, era solo per capire, sai, non è facile rinunciare comunque all'Autaro Martinez, poi arriva magari anche dalla gara con l'Argentina che è motivato, carico, perché ha raggiunto anche questo record importante, quindi però è pure vero che Taremi, se non gioca nemmeno contro il Verona, che c'è poi lì la partita, cioè anche per dare una possibilità, no?
Questo sì, però sai, anche queste rotazioni devi stare attento, perché devi fare i punti, non puoi sbagliare, quindi devi indovinarle, non è che non le devi fare, devi indovinare, devi capire, come diceva giustamente Adria, cioè devi capire lo stato d'animo del calciatore, se Taremi veramente ti può fare la differenza, ti può dare un contributo, farlo partire dall'inizio. A me sembra un po' moscio questo periodo, poi magari dopo la sosta si è rivitalizzato e vedremo un altro calciatore. Okay. Stessa cosa vale per Zielinski, di Massimo. Di?
Però se non lo fai giocare nemmeno in queste
partite, sono d'accordo, no? Massimo, però non devi portare, tu sei allenatore, lo sai, devi stare attento, perché se perdi punti a Verona poi apri di cielo, insomma, nel senso, non è che
sono d'accordo, però sei vicino al mercato, vicino alla finestra di comunque di mercato, è anche un modo per
siamo d'accordo,
quello che è il futuro di questo giocatore in questa
però fase. ne parlavamo ieri con Marco, Massimo, Daniele, cioè sul fatto che il contributo delle alternative non sia all'altezza della situazione, ci includo anche Zielinski in questo discorso, cioè l'Inter perde anche nei cambi, nelle rotazioni, arrivano, entrano, non fanno mai la differenza rotonda sostanziale. Lo scorso anno Sanchez, Arnautovic, anche Arnautovic entra, sembra il fratello di quello che abbiamo visto lo scorso anno, cioè anche se magari Arnautovic ci sbagliava qualche gol, però lo vedevi bello tignoso, determinato.
Io penso che Arnautovic dopo quel rigore, dopo ti ricordi Inzaghi andò da lui a consolarlo
Sanchez,
dopo la partita?
Io so il campione, tutte queste cose, deriso perché aveva detto io sono forte, però si sentiva forte, non si sentiva inferiore, cioè uno quando non gioca, Massimo lo sa bene, no? Magari sei un'alternativa, tu devi pensare che sei all'altezza del titolare. A me sembra che
quando ti danno un'opportunità
ruolo,
poi devi fare le fiamme,
Zielinski entra, non gli vedo salta all'uomo, non tira mai, sì, il rigore è perfetto, sembra un kicker, entra e fa la differenza tra i calci di rigore, non era facile trasformarli entrambi, no? Nella sfida contro la Juve, però poi dopo che fa? Cioè
Però sono d'accordo con Massimo quando dice se non gli fai giocare nemmeno sta partita diventa,
ragionissima d'accordo. Massimo, devi vincere, devi dare una mossa.
Credo che comunque a Inzaghi gli si possa dire tutto tranne che non faccia giocare.
Infatti mica ho detto che non le deve fare, le deve fare le rotazioni, però devi stare attento a farle. Come farlo?
Probabilmente davanti è più difficile perché hai Thuram e Lautaro che io a prescindere da tutto non cambierei. Taremi è sicuramente una validissima alternativa, ma di alternativa si tratta. Poi bene o male, in tutti quanti gli altri ruoli l'Inter è stracoperta. Ora che tu mi dici entra Zielinski non fa la differenza, vero, ma Zielinski giocherebbe in tutti i centrocampi di qualsiasi società in Serie A.
Siamo d'accordo, Massimo, ma quale però?
Vedi?
Quale Zielinski? Quale però? Quello di due anni fa?
No,
ma sì, ma ho capito, ma deve dimostrare tanto, deve dimostrare, cioè non è che devi vivere di rendita su quello che abbiamo visto a Napoli due anni fa, perché lo scorso anno fece maluccio, o no?
No,
quest'anno a due marce, ma adesso perché sembra che ci abbia... Cioè io vedo le partite, ma aspetto di più perché mi piace da morire come giocatore, però che fa? Tic, toc, ritarda. tocchi al pallone, tempi di giocata in ritardo.
Spero di sbagliarmi, a me mi sembra un giocatore stato bello spremuto.
Dribbla mai l'uomo, non mette mai una palla. Boh, non lo so, lo vedo. Poi magari mi a Verona fa vedere che fa un assist su quello dei Fazilischi. Che deve fare Massimo?
No, 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 ma assolutamente. Io sono d'accordo con te che stia giocando al di sotto del
da uno come lui, pretendo.
Sì, sì, sì. Assolutamente sì, ma devi pretendere ed è stato preso perché Mkhitaryan è un ragazzo che il prossimo anno ha un'età, già quest'anno insomma è abbastanza grande, il prossimo anno credo che l'obiettivo dell'Inter sia stato quello di prendere Zielinski per poi farlo diventare lui il titolare ed eventualmente trovare un'alternativa a Zielinski.
Attenzione.
Okay.
Poi l'altro in Europa col Porto era un colpo, un'attacca. Qua Taremi, dico, poco.
Lui ha 30 anni, cioè 30 anni Zielinski, ancora.
Insomma, è giovane, oh. Non è un giocatore. Arrivato, scusatemi, sì, Mkhitaryan ha 31 anni all'Inter.
No, Mkhitaryan è un giocatorone, Stefano. Proprio
sempre, cioè, sì, proprio però siamo sempre
un'altra
lì.
Un'altra categoria.
Andiamo, è bella, a me piace questo confronto, non abbiamo tempo. No, perché stiamo parlando di calcio. Cioè, sei forte, Zielinski è fortissimo, e però la testa fa la differenza, Marco.
Come no? Ma io
perché le motivazioni, tu sei un campione, il campione non è nei piedi, non è, è dentro. Mkhitaryan è un soldato, cioè capisci, c'ha voglia, c'ha fame, anche a 31 anni, arriva là, ma è arrivato da svincolato come Zielinski, Io quando Zielinski entra in campo non lo vedo così affamato, determinato come Mkhitaryan, e c'ha più mezzi di Mkhitaryan Zielinski, tecnici, fantasioso, è un giocatore straordinario, però... come testa ancora deve trovare un link col mondo nerazzurro. Io la vedo così. Poi magari sono troppo severo nei suoi confronti, ma perché mi aspetto molto. Cioè, sta lì, Gigione, gira per il campo, salta mai l'uomo. Tre tocchi al pallone, ritarda le azioni, fa sistemare la difesa avversaria. Massimo, tu lo sai, il calcio lo conosci meglio di me e di tanti altri, perché ci stai tutti i giorni, c'è un altro colpo d'occhio rispetto al nostro. Ah, un giocatore come lui. Due tocchi al pallone, brum, si rimettono a posto, fa sistema a tutte le difese avversarie. O no?
Sì. Massimo, e poi andiamo alla Daniele, Roma. Ah, Daniele, non so se credo... vuole aggiungere qualcosa. Daniele, prego, prego.
Non è al momento, non è paragonabile questo giocatore a quello di due anni fa di Napoli, ma non è paragonabile nemmeno al Mkhitaryan attuale. Insomma, cioè,
no, Mkhitaryan è proprio. Però sono d'accordo con Stefano, la testa fa tanto, cioè.
Sì, ma stiamo parlando di un giocatore, ragazzi. Cioè, Mkhitaryan ha fatto
Mkhitaryan...
di Champions con Dortmund, ha giocato al Manchester United,
Arsenal. Cioè, sì, questo è un giocatorone, ragazzi.
Ragazzi, parliamo di un giocatore forte che qua a Roma siamo riusciti a criticare pure Mkhitaryan. Insomma, quindi.
No, ma secondo me Mkhitaryan alla Roma ha pagato l'arrivo di Mourinho, con cui non c'era un rapporto, e quindi evidentemente
però ha giocato da grandissimo professionista, però ha vinto la conference con lui, ha fatto un grande campionato,
sì,
è stato tra i protagonisti, cioè lui è, vabbè, è un'eccezione, ma non ti dico che, però deve, secondo me un campione, tu pensi di essere già arrivato, no? Arriva Zielinski e dice io sono forte, arrivo all'Inter, e no, e lì devi ancora dimostrare, cioè se tu hai voglia, hai 30 anni, 30 anni sei giovane, quindi prendi una barca di soldi perché arrivi da svincolato. E non è che fine carriera, arrivi alla stazione a capolinea, boom, e butti il cappello. No, devi ripartire alla grande.
Serve un segnale.
Mkhitaryan, gli avevano fatto due offerte, una alla Roma e un'altra all'Inter. Lui ha scelto l'Inter perché c'ha ambizione, perché aveva voglia di vincere. Non è che alla Roma non l'avrebbe potuto fare, cioè, voglio dire, ma dice alla Roma è molto più difficile. Lui ha mediato, ha fatto una scelta. Stessi soldi, ragazzi, a Roma e a Milano. Anzi, a Roma gli davano qualcosina anche in più, da quello che mi dicono. È andato a Milano.
Sì, sì. Scelto di andare a
Milano. Non lo so, sai le motivazioni nella testa, la cosa fa la differenza. Quando lo vedi in campo, adesso non è che sto a giudicare, io vedo il campo. Entra, come lo vedete?
No, non mi sembra molto connesso. È uno che c'ha dribbling, adesso, dai.
C'ha tiro, c'ha tecnica.
Io te l'ho detto, quello che penso di...
Può farti partite quando vuole, Zielinski?
Sì, sì.
Non lo sta facendo.
No, io poi sento anche Daniele e poi voglio andare un attimo alla Roma, ragazzi. Sono d'accordo, ma il mio pensiero è che sia un giocatore che sia stato bello spremuto nel calcio che ha dovuto praticare negli anni. Daniele, chiudiamo con te.
Ma rapidamente, credo che i nuovi che sono arrivati all'Inter abbiano aggiunto pochissimo la squadra di Inzaghi, mi aspettavo molto di più, e quindi da questo punto di vista si può dire che a oggi l'unica squadra che fa le rotazioni e ottiene molto dalle rotazioni è la Lazio, che nessun'altra squadra riesce a farle così bene come lo fa la Lazio. Quindi non so se sia bravo l'allenatore, se sono bravi i giocatori, se magari il fatto che non ci sia tanta differenza fra i titolari e quelli che entrano, magari potrebbe essere anche questo. Sta di fatto che la Lazio ogni volta che cambia 5-6 giocatori comunque ottiene risultati, questo le altre no.
Anche questo è vero. Chiudo prima di andare a Roma con due messaggi. Buongiorno, scusate, ma quando sento che giocatori atleti di 25-30 anni può influire la traversata transoceanica, mi fa sorridere. Ma abbiamo presente come viaggiano in aereo per certe trasferte, come nel caso, come nel letto di casa. Quindi grazie, vi ascolto, dice Sergio.
Però, no, ma scusate,
però non c'entra niente.
Un po' ho viaggiato anch'io. Non è il fatto che viaggi, che stai comodo, è il fatto che c'hai jet lag, che c'è il fuso orario, i cicli vitali cambiano, è quello il problema vero, ragazzi. Ma se uno non ha viaggiato non lo può capire.
Bravo.
Sì, sono d'accordo.
Io sono rimbecillito ogni volta che torno da un viaggio lungo, sono rimbecillito per una settimana.
Ma è questa la sensazione che hanno tutti, proprio. Non è tanto, è proprio questo rimbecillimento che hai. Zielinski e Aslani sono privi di cattiveria agonistica. E si accontenteranno di essere in panchina all'Inter, così facendo non fanno che fare rimpiangere i titolari. Non sono all'altezza, scrive Max, quindi giudizi abbastanza diciamo così secchi nei confronti dei cosiddetti diciamo sostituti o alternativi.
Auguro che possa decidere la partita di domani, ad esempio, che giochi un gol, ma quello deve fare un gol, un assist. Un gol, un assist, allora, due assist e migliore in campo.
Migliore in campo. Andiamo alla Roma? Andiamo alla Roma, chiedo in regia, così sentiamo anche le parole di Ranieri, dovremmo avere. Quindi sentiamo questo passaggio, poi andiamo un po' a commentarle insieme. Vai.
Una partita bella, difficile. Sarà difficile per noi, però sono convinto che sarà difficile anche per loro. E sicuramente dobbiamo aiutare il ragazzo, se c'ha questo fastidio va risolto. Se poi tutto evidenzia che non è niente, bisogna scandagliare ancora di più, come mai lui avverte questo dolore. Ecco, io sono uno di quelli che non vuole rischiare il proprio giocatore. Io preferisco perdere un giocatore per una partita, ma non per un mese. No, non serve un mago, serve una persona normale. Serve una persona normale che gli dia fiducia e piano piano si risolvono i problemi del malato, se la squadra è malata. Questo è, io dove sono stato ho sempre cercato di portare e di tirar fuori il bambino che è dentro di loro. Questi, noi facciamo un mestiere meraviglioso, l'abbiamo scelto, l'abbiamo sognato da bambini. Adesso ce l'abbiamo in mano, dobbiamo far di tutto per ritornare dietro e cercare di giocare con quell'entusiasmo del bambino. Il capitano deve saper reagire. Quando si cade la cosa più bella è vedere come ti rialzi, con che voglia, con che determinazione. È un ragazzo un po' introverso per essere romano, si tiene tutto dentro. Noi romani siamo più aperti. Lui invece ne soffre dentro, però ecco, deve saper reagire alle avversità.
Quindi Juric ci disse di aver trovato uno spogliatoio post esonero di De Rossi quasi triste.
Se lui l'ha trovato triste, immaginate io. Ma Cristante può anche giocare lì, perché no? Ma se c'ho Hummels, perché devo giocare con Cristante? È come adesso, magari voi vorreste sapere se gioca a 4, a 5, a 3, ma ormai tutte le squadre cambiano. Il Napoli come gioca? Come gioca il Napoli? 4-3-3? Guardatelo bene. 5 e mezzo, 4 e mezzo.
Vabbè, sempre molto simpatico, però ha detto cose su Hummels da valutare, ma comunque se c'è lui gioca lui dietro.
Sì.
Dovbyk, ok, su Dybala io lascio a voi un vostro pensiero su quello che ha detto. Dobbiamo aiutare il ragazzo. Massimo, parto un attimo da te, mi tengo Stefano qui in studio. Massimo, tuo pensiero su quello che abbiamo sentito su Dybala? C'è sempre, diciamo così, lui aveva detto lo faccio giocare sempre, ma poi si rende conto che un po' gioca sempre sto giocatore, insomma, alla fine siamo sempre lì. Massimo, ti sentiamo male, Massimo? A tratti, vediamo un attimo di sistemare perché lo sento male, prova un po'.
Adesso
vai, dicevi?
Dico su Dybala, io sono un po' perplesso, nel senso che io non credo che sia in una condizione di voler giocare lui, cioè mi dà la sensazione che lui stia un po' troppo fuori da tutto il contesto a livello non lo so, io penso che lui avrebbe fatto meglio il bene della Roma ad andare via e invece è voluto rimanere per non so per quale motivo, comunque è voluto rimanere, ma questa cosa non non fa bene alla Roma, perché tu hai un giocatore che guadagna tanto, che secondo me non è pronto per giocare, non era sicuramente pronto per giocare un calcio che voleva Juric, e De Rossi secondo me non lo avrebbe voluto, proprio perché non sta bene. Poi solamente allenandolo tu ti puoi rendere conto, ma io ti ripeto, ogni volta che vedo Dybala io vedo un ragazzo che è un po' fuori. Quando è entrato a Verona c'è stata un'immagine, ho visto un'immagine del gol del Verona ripresa dalla tribuna opposta, dalla tribuna stampa, io ho visto un Dybala che camminava totalmente per il campo, cioè io spesso e volentieri vedo questo giocatore che in fase di non possesso e non solo cammina. Cioè, sono atteggiamenti da un ragazzo che guadagna fior fior di soldi, che è considerato un leader, è considerato uno dei giocatori più forti, più importanti della rosa, tu non puoi assolutamente pretendere.
Aspetta, ti fermo un attimo perché abbiamo pochi minuti, voglio sfruttare ancora anche Daniele Garbo. Daniele.
Guarda, intorno a Dybala c'è sempre un alone di mistero. Ricorderete che Juric lo lascia fuori nell'ultima partita, spiegando che non era dei problemi fisici, e era uscita la voce che invece Dybala fosse arrabbiato perché stava benissimo. Evidentemente non stava benissimo, se anche Ranieri l'ha trovato ancora probabilmente non convocabile, comunque non disponibile per la prossima partita con Napoli. Quindi il problema è che Dybala negli ultimi anni si è trascinato dei ripetuti infortuni, dei ripetuti contrattempi fisici, muscolari soprattutto, che ne hanno rallentato ovviamente la possibilità di trovare la condizione migliore, e ogni volta che rientra dopo un po' si rifà male di nuovo, e quindi questo è il problema di Dybala, che è un problema che abbiamo evidenziato nel momento in cui lui è arrivato alla Roma, altrimenti la Juve non avrebbe certo lasciato andare via un giocatore così.
Stefano, chiudo, voglio questo giro con te.
Dybala sulle parole di Ranieri,
quello che su Dybala io sono d'accordo, però bisogna pure
sai qual è il discorso? Sono passati tre allenatori.
Sì.
E tre allenatori hanno avuto problemi nella gestione di questo ragazzo.
Vuol dire che c'è un'indicazione. Vuol dire,
esatto. Io sono una prova una.
È una prova ormai, non so più indizi. Prova
regina.
Tutte e tre ci hanno avuto problemi di tenuta fisica, attenzione, non problemi
non
caratteriali.
Non lo so, però quello che ha detto Massimo lo condivido in gran parte. Cioè, un giocatore così non può essere un limite all'interno del gruppo, deve essere un aggiunto, un valore aggiunto, certo, all'interno. Certo. Quindi l'allenatore deve...
può essere un freno, parliamoci chiaro.
Ha detto prima, io l'ho ascoltato tutta la conferenza stampa di Ranieri, Daniele, Massimo, mi siete persi il pezzo, pure tu. Lui dice, lo vedo adesso 20 minuti dopo una settimana, e tu non, Massimo lo sa bene, perché tu non puoi permettere... Allora, o sei Maradona, con tutto il rispetto. Certo. Dybala è un grandissimo...
Ma non è Maradona.
Però non è Maradona. Maradona si allenava, arrivano al sabato, i compagni vedono l'ora. Oh, certo. Ho fatto 10 minuti con noi, non vieni a giocare perché Maradona... Premesso che è sbagliato anche quello che faceva
anche
Maradona,
qui, però...
come la vedo io il calcio, sì, però una forma di rispetto nei confronti del gruppo, della squadra. La squadra dice sì, ho capito, ma sappiamo che se lo fai giocare domani titolare a Ranieri cominci col piede sbagliato, e Ranieri non lo farà mai questo, perché ha proprio gli equilibri come un direttore d'orchestra, le note, è molto molto sensibile, no? Non puoi andare là con un elefante dentro una cristalleria, boh, e fai giocare Dybala che sta allenamento di uno di chi è, ti fa vincere le partite? Al 100%? Probabilmente sì, probabilmente no, come direbbe De Laurentiis, forse sì, forse no, Ruspe contro Ruspe, cioè non lo sai con certezza se Dybala fa la differenza, e la squadra lo sa, e allora o si allena e se sensazioni svaniscono, però tre allenatori, De Rossi, Juric e adesso anche Ranieri, non ha niente, bisogna scandagliare, che sei, Palombaro scende giù e vede nella testa di Dybala, non c'ha niente, sappiamo che non ha niente. E allora perché non è. Perché si allena una volta a settimana, sempre indifferenziato, mai col gruppo? E tu che fai? Rientri nel gruppo e vuoi giocare? Non puoi giocare.
Non puoi giocare. Allora, dai,
se veramente giocare. Domenica gioca titolare, c'è qualcosa che non va. E secondo me non comincia bene il lavoro di Ranieri. Ma no, perché ma c'è una forma di rispetto? Perché la squadra dice: Bonanni si allena, mi fa tre gol, uno me la mette all'incrocio. Allora sì. Ma tu sei sicuro che lui faccia la differenza? No. E allora la squadra dice: no, e allora, mister. Ed è stato il problema di De Rossi, ed è stato Juric. Il problema di Juric,
è problema di...
probabilmente non lo so, però Ranieri che è un vecchio navigatore di mani
capisce subito
dove andare.
Bene, bene, ragazzi, andiamo ai pronostici. Garbo, la capolista. Garbo, Milan e Juventus.
0-1,
hai capito?
Clamoroso.
Clamoroso. Napoli, Roma.
0-0.
0-0, mamma mia, sti 0-0 mi fanno paura. Verona Inter
0-2.
Mamma
mia, queste sono le giocate del campione.
Massimone Bonanni, Milan e Juve
1-1.
1-1. Napoli-Roma
1-0.
Ha fatto...
Verona-Inter
fa ridere Bonanni a me, voglio bene Bonanni. Lo sospiro.
Verona-Inter
0-3.
Non ho capito.
Non abbiamo
sentito. In pallo me, allora io dico i miei, così lascio Stefano per ultimo. Milan-Juve 1-2.
Ah!
Napoli-Roma 2-0.
Mamma mia.
Verona-Inter 0-3.
Mamma mia, belle queste.
Impa, vado da te. Milan-Juve
1-3.
1-3. Mamma mia. Napoli-Roma
1-1.
Verona-Inter
1-2.
1-2. Manca Braglia, che faremo tra poco perché ci raggiunge tra pochissimo. Ragazzi, vi auguro un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.
Ciao Daniele, ciao Massimo.
Ciao ragazzi.
Ciao.
E allora break per noi perché arriva un altro trio, partiamo perché adesso voglio dopo andare a analizzare proprio le sfide settore per settore, confronto per confronto, uomo contro uomo, come si ruolo contro ruolo, tutto, facciamo tutto, una roba incredibile.